L'avevamo sentito quando stava per partire. Adesso è ritornato. Io mi aspettavo di vederlo bello abbronzato, invece no, beh, bello, questo è un concetto relativo. Sicuramente abbronzato non è abbronzato, ma perché si è protetto bene dal sole e ha fatto bene. Buongiorno William Daroit.
Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
Allora, tornato dalla 100 km del Sahara, per fortuna che non si è abbronzato, vero William? Perché laggiù il sole batteva, eh?
Sì, sarebbe un guaio trovarsi un po' alla sprovvista, quindi la protezione 50 della crema ha fatto il suo dovere, anche se bisogna stare attenti a non mettersene troppa, perché quella sabbia così fina e leggera del deserto ti farebbe un po' da effetto cotoletta, sai? Sì, quindi bisogna fare un po'
te trovi tutta la sabbia attaccata,
sì, è incredibile.
Ma non era l'unica difficoltà. Noi in realtà una sera davanti a un buon bicchiere, possiamo anche dirlo, William mi ha raccontato il tutto, però adesso lo spieghiamo in un format un pochettino più radiofonico, no, esatto. Allora, anzitutto una bella esperienza, il trasferimento anzitutto per partire, per dargli un pochettino una storia, no?
Il trasferimento
è stato parecchio lungo, perché avete preso il volo, arrivati a Tunisi.
Esatto, questa volta ho avuto proprio la sensazione del viaggio e di andare proprio in profondità nel deserto rispetto ad esempio al Marocco, dove eravamo arrivati quasi in aereo nella zona di Gara 2 anni fa. Invece questa volta praticamente Milano-Tunisi in volo di 1 ora e 50 scarsi, poi a Tunisi abbiamo tutta la carovana, tutta l'organizzazione si è imbarcata su dei pullman e abbiamo fatto quasi 7 ore di pullman a sud, con 2 o 3 pause, ma brevi, fino ad arrivare in un'oasi meravigliosa, a Tozer si chiama questa oasi, dove c'è un piccolo villaggio, insomma 200-300 persone che abitano là, acqua fresca, fredda, con una cascata all'interno dell'oasi, con una considerevole numero di palme buoni speciali. Lì abbiamo fatto una breve sosta, abbiamo dormito 4-5 ore, poi la mattina presto siamo saliti su un dei fuoristrada e lì abbiamo fatto altre 3 ore proprio di deserto puro, di sabbia, per arrivare al campo della
dove partivate.
Dove partiva la gara, proprio in mezzo alla sabbia, in mezzo
gara, diciamo, di corsa, perché logicamente non diamo per scontato, insomma,
esatto, gara di corsa in...
Tu eri illuso, dici qua stiamo in oasi, sarà tutto così, invece no, in mezzo al
deserto. Dopo abbiamo appunto si sapeva già, e comunque l'accampamento ci stava aspettando in mezzo alla sabbia, disconnessi per quasi 4 giorni, in modo di
senza telefoni
e
tende, questo... senza televisioni,
esatto,
senza giornali,
senza niente,
con veramente. Gente che non conoscevi, perché eravate quanti, in centinaio?
Eravamo un centinaio che facevano la gara di corsa e una cinquantina in Nordic Walking con
italiani. Quanti eravate?
Italiani credo più o meno la metà, circa la metà. Metà, un po' messicani, molti spagnoli, americani, inglesi, belgi, olandesi e qualcuno dal nord Europa, e quindi una bella condivisione anche nel limite possibile di chiacchiere e qualche raccomandazione prima della partenza. La prima tappa è stata meravigliosa, perché abbiamo corso di notte, siamo partiti al tramonto,
sì,
e 15 km sulla sabbia, quindi un'ora e mezza abbondante mi sa che ci ho messo, e fatta
vuol dire correre sulla sabbia si va molto più lenti. E di notte la temperatura com'era anzitutto, Willy?
Bah, ti dico quasi freddo, perché insomma se a mezzogiorno più o meno toccava i 40 gradi si abbassa di 20 gradi e
ideale per correre
sui 20 gradi, è meraviglioso veramente, sì, quasi frescolino.
E con l'orientamento c'erano segnati bene, perché immaginiamo nel deserto di notte come fai, sbagli strada, sì, altro che 15 km si deve fare 100.
L'orientamento noi avevamo praticamente così l'obbligo di passare in determinati punti dove c'era l'organizzazione, quindi ogni 4-5 km c'era un checkpoint dove ci contavano, perché effettivamente non c'era la possibilità, era meglio non perdersi, e seguivamo delle piccole luci, però bisogna stare attenti perché probabilmente anche così l'organizzazione vuole darti questo senso di avventura, non è che ti traccia
certo, per
il percorso come se fosse una, un, che ne so,
una via latte,
o qualcosa di troppo riconoscibile, quindi un minimo,
cioè,
di
devi saperci, insomma, un
sì, un
fare.
Minimo dovevi mantenere un po' di lucidità,
comunque.
Ma insomma ho avuto qualche momento così, però dopo subito,
okay,
ho subito ripreso la marcia senza problemi e dopo ho finito in
e
due.
E siete tornati sullo stesso punto allora, dove c'era la campo, la,
esatto, la prima notte, sì, siamo
la prima notte, dormire com'era? Nelle tende?
Dormire nelle tende beduine, per terra sul materassino con sacco a pelo, tenda metà aperta e metà chiusa dietro,
okay.
Quindi
non entrava la sabbia comunque?
È abbastanza, sì, sì la sabbia entra,
coperti,
ma anche
insomma
l'umidità della notte, perché appunto la temperatura si abbassa, abbiamo avuto la prima notte molto molto umido e anche sorprendentemente forse più freddo di quello che doveva esserci, però bello insomma il sacco a pelo.
Mangiare facevano loro i beduini?
Mangiare, allora lì c'era un misto fra un buon 80% di cucina preparata dagli italiani, avevamo tre camion in modalità Parigi-Dakar,
okay.
Forse gli appassionati ricorderanno questi camion giganti che all'epoca seguivano la gara, quindi la gara in macchina e in moto, sono stati acquistati dall'organizzazione quando la Parigi-Dakar si è spostata in Perù, sai che per motivi bellici,
okay, certo,
il Nord Africa è meglio magari evitarlo per queste manifestazioni così importanti, quindi avevamo tre camion, uno completamente carico di viveri e di alimentazione per noi, uno aveva la parte meccanica così logistica che serviva un po' per l'organizzazione, per i membri dell'organizzazione e per eventuali guasti per gli altri due camion, e un camion portava un po' i viveri di sostentamento, la parte,
okay,
segnalettica della gara.
Certo, comunque quindi ci pensavano allora a far bene a mangiare. Quindi bene.
Abbiamo mangiato anche tortellini, bevuto il tavernello.
Allora dai.
Sì.
Bene, le tappe successive, tavernello, vabbè dai, meglio di niente.
Ma,
volevo dire,
lì diventa
no,
buono
con tutto
il
rispetto, ottimo tavernello, volevo dire, scusa. Volevo dire, le tappe successive invece durante il giorno, e qua vengono le difficoltà del caldo, no?
E
del sole.
Ed è sole, il caldo e ancora sabbia. Il giorno dopo abbiamo fatto 35 km quasi completamente sulla sabbia e lì mi ammetto mi sono trovato un po' di difficoltà, perché effettivamente la mia corsa non è una corsa potente, o non sono un gladiatore che spruzza
ma sabbia muscoli. Tipo quella quando si sta al mare, voglio dire,
è più fina,
sprofondi ancora di più,
sì,
più
è più fina anche di quella del Marocco, ho notato, è proprio sta sabbietta con ste dune, tra l'altro niente di regolare, quindi tutto abbastanza un su e giù, e ho proprio fatto fatica, sono arrivato.
Senti, tappe, quindi abbiamo detto la prima notte 15 km, quelle successive invece?
Questa di 35 km,
però,
quindi il caldo più o meno 40 gradi, rifornimenti ogni 15 km, quindi insomma acqua.
Tu devi portare lo zainetto comunque.
Con lo zainetto, con dentro tutto,
perché
il materiale obbligatorio,
sì,
devi idratarti, anche rinfrescarti un po' nel limite del possibile. E ti dicevo qua, la tappa di 35 km mi ha messo un po' così alla prova, sono arrivato al traguardo anche un po' affaticato e non dico avvilito, ma insomma proprio fatto fatica. Tanta fatica, perché naturalmente è gara, quindi devi correre,
certo,
ti confronti
comunque
con gli altri. E
ma correvi, c'era sempre qualcuno oppure no con te, oppure
ma
da
ho fatto,
solo?
No, ho fatto anche diverse mezz'ore da solo,
okay.
E
coperto chiaramente, perché là dicevo prima scherzando, non hai preso il sole per fortuna, perché mi hai fatto un attimino vedere qualche centimetro della caviglia che era rimasto scoperto.
Guai, praticamente ustionato completamente,
vero,
sì,
ecco,
sì,
cioè,
sì,
di essere coperto proprio tutto,
coperto,
sembra
occhiali,
incredibile,
occhiali,
a 40 gradi,
il cappellino con la falda per coprire un po' la nuca e maniche, sicuramente non canottiera, perlomeno le maniche corte.
Mamma mia.
E lì, se ti distrai un attimo, effettivamente questo sole non perdona. Si sa, è il deserto così.
C'era qualcuno che non è attrezzato?
Figurati.
Magari... Sì,
Guarda, nel... Quindi siamo arrivati alla seconda tappa, al 35esimo chilometro, e lì secondo me già una ventina. Ventina di persone
mamma
si sono
mia
fermate per vari motivi, un po' per la sopportazione del caldo, un po' per vesciche ai piedi, sai, questa sabbiolina ti entra dentro,
se la sottovaluti.
Se la sottovaluti è un problema, molte volte, io avevo già avuto l'esperienza di qualche deserto, quindi grosso modo sapevo come comportarmi. E è stato diciamo da un punto di vista proprio l'arma vincente per poter arrivare al traguardo, perché queste gare, sai, sono un po' particolari. Chi ha avuto grossi problemi ai piedi, tu immagina, mamma scorticazioni mia, o vesciche giganti, poi corri come
senti,
corri
un po', diciamo affaticato finché vuoi e tutto quanto, però cioè, 35 km quanto ci hai impiegato? 3-4 ore?
Sì, qual 3 ore, sulle 3 ore.
Il resto della giornata in mezzo al deserto, sulle tende, che fai?
Lì un po' aspettavamo i concorrenti, gli altri concorrenti.
E davate il benvenuto.
Quindi la gara ancora per 3-4 ore si teneva viva. E io ero arrivato, mi sembra, sì, già dodicesimo sulla tappa di 35 km, quindi sono stato uno dei primi a mangiare, mi sono fatto una specie di doccia, e un po' si guarda in giro, ho fatto qualche foto, un po' riposato. E mi sono
bello stare nel deserto, che sensazione ti ha dato, essere proprio fuori dal mondo completo?
Ma bello bello, a me piace sì, questa,
ho questa avuto, dimensione.
Tra l'altro, secondo me per la prima volta un buon rapporto con questi spazi infiniti. Sai che io ho sempre sofferto anche sulle gare come la Milano Sanremo, anche qui questi rettilinei, questi
certo, enormi, sì.
Non vedere non avere un punto di riferimento, e ho sempre patito un po' il non vedere dove si va, sto infinito di 150 km di niente,
perché tanto di pensare altre cose,
e però
l'aspetto mentale è quello, esatto, non vedi dove vai, allora devi compensare
per forza,
fatto
però ho sempre patito un po', e pian pianino, forse entrando nelle idee di queste ultra non sempre a noi favorevoli, noi siamo nati in mezzo alle montagne, quindi probabilmente un po' di bisogno innato di vedere qualcosa davanti a te c'è, e qui per la prima volta anche nella tappa di 35 km ho avuto questa bellissima sensazione di trovarmi lì in mezzo al nulla e stare proprio bene, stare proprio a mio agio, da solo, tranquillo.
La prima tappa hai sofferto di più, le altre invece hai preso le misure, insomma.
Poi l'ultima, la 50 km, che forse è un po' quella più adatta a me, un po' per il modo di correre, un po' per gli allenamenti che faccio, e sono riuscito a gestirla bene. Ho fatto i primi 6-7 km di dune sempre un po' soffrendo, però dopo sapevo che c'erano piste battute, molta possibilità di correre. Quindi a me piace.
Mi dicevi che avevi visto, se non sbaglio, una striscia d'asfalto?
Ah sì sì, ad un certo punto, forse attorno al 40° chilometro, piombiamo giù da una pista sterrata che si trasforma magicamente in asfalto. Ho detto asfalto, fino a mancavano 10 km e l'asfalto ha durato 500 metri, non so cosa ci faceva lì,
illusione.
Non lo so cosa ci faceva lì,
illusione. Comunque sei riuscito, quindi anche la 50, la prova più dura, insomma, senza problemi.
È la 50, forse tra le tre la gara che sono riuscito a gestire bene.
Avevi preso
meglio
le misure, sia nell'ambiente, l'alimentazione, idratazione, hai sempre mangiato, bevuto
sempre,
bene,
sempre,
quindi
senza nessun
non
problema.
Hai mai sofferto particolarmente,
No. Sono riuscito ad avere questo equilibrio che lì bisogna avere fra, non so, la vera sete e quello che ti serve, quindi non
certo,
è che puoi esagerare.
Certo.
Se hai fame devi centellinare anche lì le energie, sapendo che tutto sommato 50 km, ti ho messo 6 ore e un quarto mi sembra a farla. Quindi
con
sono
dislivelli anche importanti, quindi
sempre,
magari
sì,
non hai l'altimetro così sull'orologio, però insomma dislivelli.
Ma sai che volevo così mettermi alla prova, anche lì ho corso senza orologio. Ho fatto tutta la gara senza orologio,
bella,
senza nessuna possibilità di avere riferimento chilometrico, eventuali battiti cardiaci, proprio sensazione in mezzo al deserto da solo, e mi sono proprio sentito bene, tranquillo. E
tu ti sei sentito bene, però mi dicevi che su circa 100 non siete arrivati in tantissimi, per far capire anche difficoltà, perché tu la fai facile, vabbè, sei abituato con le ultramaratone, però qui è un'altra cosa, in tanti hanno sofferto, siete arrivati in pochi, vero? Al
alla fine abbiamo concluso in 35, partiti in 100, abbiamo finito in poco più di 30.
Ma gli altri sono rimasti là fino alla fine o sono andati già via?
No, li andavano a recuperare con i quad.
Sì, certo, ma li riportavano lì al villaggio
per forza,
e rimanevano là.
Erano là in mezzo alle tende con
e
noi.
E quindi guardavano voi, pensa che sofferenza.
Però visto là, secondo me, io che faccio un po' le cose con calma, un anno mi ritiro nella tappa lunga, nelle gare lunghe, poi la rifaccio, e ho accumulato un po' questa esperienza, avrò 50 anni per qualcosa, allora
giustamente,
mettendo assieme un po' la carrellata di gare che ho fatto ad esempio negli ultimi 10 anni, queste ultra, secondo me ho avuto modo di, appunto dicevo prima, questo equilibrio nel mangiare, nel bere, questa particolare attenzione nell'abbigliamento, nel rimanere così al sicuro per quanto riguarda ad esempio il sole, per quanto riguarda la sabbia o altri fattori che lì potrebbero metterti in difficoltà, chi aveva per la prima volta un approccio col deserto, quasi tutti sono rimasti fuori gara a piedi.
Ah, vedi l'esperienza.
Purtroppo sì.
Senti, cioè, alla fine festeggiamenti?
E alla fine
festeggiamenti, voglio dire, a parte i podi e tutto quanto, però il premio, diciamo così, dopo giorni e giorni nel deserto.
Quando siamo ritornati, allora abbiamo finito la gara, siamo ritornati l'ultimo giorno a questa oasi, quindi abbiamo fatto una cena di gala più o meno, insomma, con tutto il ben di Dio che c'era da mangiare e da bere, e quindi una bella così serata di commiato, e è stata una serata bella. Tu immagina in un'oasi a 750 km in mezzo al deserto, senza avere la possibilità di comunicare con nessuno.
Però c'era tutto il villaggio dei beduini.
Come
vi accoglievano bene? Come se foste
lì praticamente questa oasi dove siamo ritornati, dove avevamo fatto tappa all'andata, è la porta, considerata una delle porte del deserto. Da lì passa tutto tutta la parte turistica, più o meno avventurieri, certo. Da lì in poi c'è il deserto, prima insomma viene considerata ancora una Tunisia civile, quindi hai la possibilità di vedere questi beduini del deserto con i cammelli, però che naturalmente...
Sei montato sul cammello?
No, perché
l'esperienza ti manca.
No, non voglio proprio, sai come fanno il cammello è buono, tu ti siedi sopra. Per alzarsi, prima si alza con le gambe posteriori, che sono lunghissime, quindi vieni sbattuto in avanti. Poi pian pianino si alza indietro e
Anche perché dici, manca mai, ho corso 100 km, non mi sono fatto niente,
l'anca.
Mai se ne esce l'anca. Perché ne vuoi fare ancora di queste cose qua, quindi sì. Non si sa mai.
Quando si ferma e si siede fa uguale, quindi lui è alto, si siede e va giù di faccia e poi si risiede di là. È pericolosissimo, secondo me.
Ma Willy, sai, guardavo, abbiamo ancora un minuto, è volato. Sono 17 minuti che parliamo.
Ammazza,
stai guardando il cellulare, pensiero di Willy Android sulla 100 km del Sahara che ha appena compiuto.
Ecco, considerando la grande distanza, i 750 km da qualsiasi forma di vita, deserto, queste pianure immense, infinite, alla fine mi sono detto che, come diceva Michael Jordan, il buon Michael Jordan, i limiti come le paure spesso sono solo un'illusione.
Però
alla fine si può fare tutto.
Senti, adesso a distanza di qualche giorno invece andrei a correre in uno scenario completamente diverso, un maratone di Venezia, un grande classico.
Maratone di Venezia.
Vero, sì, la farei con calma.
Ti sciolto tranquillo, sì, non ho voglia di star là a tirarmi il collo.
Pensa che bello, penserai al 100 km di Sahara.
Sicuramente sì.
Magnifico, William.
Bella Venezia.
Grazie mille a William Droid, complimenti per quest'altra bellissima impresa. Ciao.
Grazie mille, ciao.